La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli.
Quarta stagione, settimo episodio.
Lei comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora.
Lei comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora.
Lei comincia ad essere sano. Comincia ad essere sano. Comincia ad essere sano. Vedrà che domani sarà più sano ancora. Più sano ancora. Più sano ancora.
La decostruzione derridiana, come sottolineato da Dupuy, si pone in continuità con il capovolgimento cibernetico del soggetto. D'altronde, Derrida vedeva in
questa non fortuita congiunzione della cibernetica e delle scienze umane della scrittura
il segnale di
un rivolgimento più profondo.
Probabilmente è perché fu uno dei primi a cogliere la novità radicale del modello cibernetico che il suo progetto filosofico pare incarnarsi nel ciberspazio. Visto sotto questa prospettiva, sembra meno strano che uno studente, scoraggiato dalla difficoltà dei testi di Derrida, dica di aver capito i principi della decostruzione facendo l'esperienza su internet dei collegamenti ipertestuali. Caratterizzato dalla non linearità, dalla sovrapposizione di strati di informazioni e dalla cancellazione reale della traccia dell'autore, l'ipertesto si presenta come incarnazione del concetto di scrittura. È interessante ricordare che George Landau, uno dei primi teorici dell'ipertesto, considerava come vero e proprio padre di questa nuova tecnologia del testo quel Vannevar Bush che aveva coordinato lo sforzo bellico degli scienziati americani durante la Seconda Guerra Mondiale. Preoccupato dopo il conflitto per lo stoccaggio di una mole immensa di informazioni scientifiche, in effetti Bush aveva sviluppato l'idea di una struttura ipertestuale la Memex Memory Extender, destinata a classificare e processare le informazioni scientifiche. La realizzazione del progetto fu frenata dai limiti tecnologici dell'epoca, ma il principio dell'ipertestualità era stato lanciato. Da Vannevar Bush a Jacques Derrida, il decentramento cibernetico del soggetto avviene tramite l'inconscio tecnoscientifico e filosofico del dopoguerra.
Primato stragista degli stati. La finzione di senso del 41 bis contro la sua reale violenza. Il 41 bis, regime speciale super afflittivo con metodi di deprivazione sensoriale. definito non a caso tortura bianca. Giustificato dall'assurdo. Lo Stato, consapevole di essere legato a doppio filo alle sue correnti deviate,
che siano servizi segreti o poteri mafiosi,
disarma se medesimo dalla possibilità di intervenire. Certi soggetti, il carcere, cioè la separazione fisica per anni con i pochi contatti assolutamente controllati nella normalità del carcere base, pare non bastare. In nome della sicurezza si invoca la rottura di quel patto garantista così caro ai sistemi democratici. Poco importa se nel garantismo il carcere esplichi comunque un ruolo di pattumiera sociale in cui buttare chi il sistema depaupera di ogni possibilità, mettendolo nella condizione di disertare la legge, perché è l'unico modo con cui sopravvivere. Il patto garantista si rompe perché uno Stato ha, fin dalla sua costituzione, avuto a che fare con stragi
attuate da lui o dai suoi sgherri deviati.
Manipolazione e collusione con sistemi di crimine organizzato quali le mafie. Prima fu Piazza Fontana. Ad anni di distanza, con assetto socio-economico molto diverso, arriva Capaci. E in tutti i processi, anche se con estrema difficoltà, vengono fuori legami indissolubili tra i politici dello Stato e queste organizzazioni stragiste. Per cui ci dicono:
onde evitare che questi poteri collusi continuino ad essere efficaci,
serve andare oltre, togliere ad ogni soggetto politico,
quello che la democrazia fa eleggere come rappresentante del popolo,
la possibilità di incidere e concedere favori o attenuare la pena. Lo Stato disarma lo Stato. 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 In un assurdo per cui, uno, se si ha a che fare con organizzazioni verticistiche, tolto il capo, sarà il suo vice a prenderne il potere. Magari dopo aver fatto guerra di mafia per stabilire i nuovi ruoli. Ma di sicuro un nuovo capo salta fuori. Due, se si ha a che fare con soggetti quali servizi segreti deviati o organizzazioni che, dopo aver fatto saltare un'autostrada, fanno sedere al tavolo delle trattative lo Stato, veramente pensiamo che o con la corruzione o con la violenza, i famosi ordini, i pizzini non escano dal famigerato 41 bis?
La insensatezza è servita. Le modalità speciali della carcerazione sono una vendetta, una volontà di annichilire la persona sottoposta ad una presunta caratura morale superiore che lo Stato suppone di avere. E può proprio solo supporlo. Dalle stragi organizzate a Piazza Fontana, Bologna, Capaci, solo per citarne alcune, il primato stragista, cioè che colpisce con violenza sanguinaria nel mucchio, rimane saldamente nelle mani degli Stati. Le migliaia di morti sui confini, nelle carceri, sui luoghi di lavoro, non sono effetti collaterali, non più di quanto un bombardamento mirato faccia vittime non previste. Non saranno previste, ma qualcuno ha deciso che il gioco vale la candela. Per cui, per qualcuno, morire migrando, ammazzarsi in carcere o bruciare nelle fornaci di un alto forno sono vittime per cui la candela economia a controllo vale la pena rimanga ben accesa.
Ed ora che si parla di carcere, ricordandone il suo valore rieducativo, non si può non pensare a paesi come nel Nord Europa, in cui chi non dimostra di cambiare idea, di rinnegarsi e di dissociarsi in primis da sé medesimo, inizia a vedersi applicare sezioni speciali rieducative, organizzate proprio per minare le sue convinzioni al limite del lavaggio del cervello e di metodi da interrogatorio stile CIA.
Se nella cella da cui oggi Alfredo lotta si sta tentando la spersonalizzazione, l'annichilimento di una persona, del suo pensiero e del sistema di valori a cui si riferisce, è evidente che quella cella racchiuda simbolicamente chiunque, più di chiunque, chi si batte, chi non accetta un mondo di privilegi per pochi pagati dalla moltitudine, chi sa a chi puntare il dito per questa tragedia sociale chiamata capitalismo. Chi più pacifico, chi con irruenza.
Chi più pacifico, chi con irruenza. Ma chi vuole cambiare il mondo ha sempre una e una sola controparte: il potere costituito, il dominio, lo Stato, la Chiesa, le multinazionali. Se quella cella è un perimetro in cui rinchiudere chi non si allinea, per volontà o per possibilità negate, allora fare in modo che non esista più è importante per proteggerci da un'ennesima doppio giochista manovra repressiva dello Stato.
Contro ogni forma di limitazione delle libertà. Per far uscire vivo Alfredo Cospito dal 41 bis.
Yeah.
Il buco. Dentro il buco io sogno, mi sento cadere, 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 una specie di Alice nella tana del coniglio, ma la mia è una caduta che non finisce mai, non vi è un pavimento, non vi è alcun fondo né punto di arresto, non sto cadendo nello spazio e nemmeno nel tempo, cado nel buco che ho dentro di me. Sto precipitando nel vuoto dove si dovrebbe trovare la mia esistenza. Sto cascando in quel modo, in caduta libera da nessun posto verso nessun posto, da quasi un quarto di secolo oramai. Può darsi che questo sia il motivo per cui lo chiamano il buco. È il buco dentro di me da cui non riesco mai a venire fuori.
Non ti sei mai chiesta perché sei donna adulta, bianca, eterosessuale, onnivora e magari perfino in buona salute? E scoprendolo, non hai provato fastidio né vergogna?
Non reputi intollerabile e degno di punizione il fatto che i maschi, oltre a tutti i privilegi ereditati per nascita, possano girare liberamente a petto nudo, soprattutto se è estate e ci sono 40 gradi, mentre tu, femmina, non osi fare altrettanto appellandoti alla violenza sistemica dello sguardo macista di genere?
Sul tuo comodino non troneggia l'opera omnia di Judith Butler. Credi che Donna Haraway sia una perfetta stronza e non hai ancora acquistato il volume Mostruosi Trans?
Non adoperi metodicamente la schwa o e rovesciata, la e, assieme a ogni neolingua coniata nelle università per liberare il linguaggio dal suo innato maschilismo eteropatriarcale, normativo e normalizzante, prediligendo un mondo di fatti a uno di parole?
Rifiuti di predisporti in modalità sanzionatoria, pronta a cogliere ogni inceppo grammaticale o postura che non si adegui ai dettami della nuova società postumana?
Non hai ancora capito che sei nata nella parte di mondo che ti ha predestinata come colonizzatrice, sfruttatrice e dominatrice, indipendentemente da ogni tuo sforzo, scelta e volontà?
Mille
Una soluzione. Decostruzione.
Mille problemi, una soluzione. Decostruzione.
Decostruzione contro lo stress della vita postmoderna. Decostruzione. In sciroppo pillole supposte. È un medicinale che può causare dipendenza, da consumarsi unicamente su prescrizione del proprio centro sociale di fiducia.
Decostruzione contro lo stress della vita postmoderna.
This is a COVID-19 announcement.
Vaccination.
We have to test, we have to trace, we have to vaccinate.
Yo, the man if you know said the vaccine that the girl them want, you know. Put it in. Yo, ladies, me have the vaccine, them vaccine. Girl one. Jingy. Lucky. Static. Me have a girl say she just fly. And I said that she want quarantine. What? So when me do, me give her the vaccine.
Right away.
When me do, me give her the vaccine. Boca girl come from a papa pee.
What?
And I see her boyfriend I should leave.
What?
So when me do, me give her the vaccine.
Right away.
When me do, me give her the vaccine. She buck up on the man a RG.
That she think.
And the boy now produce a scene.
No, no.
When me do, me give her the vaccine.
Right away.
When me do, me give her the vaccine.
Vaccine, vaccine, come for your vaccine. Now your back arching, the syringe gone in. Vaccine, vaccine, you get a vaccine. Vaccine, vaccine, you get a vaccine. Vaccine, vaccine, come for your vaccine. Now your back arching, the syringe gone in. Vaccine, vaccine, you get a vaccine. Vaccine, you come for vaccine. Every girl want leave quarantine. Make appointment for the vaccine.
È la cosa più orribile che abbia visto in vita mia.
Questi tempi, ad essere curiosi, si finisce come la proverbiale gatta. Intrigarsi di cinema, arti visive e culture digitali può riservare a volte liete sorprese, a volte. Più spesso, essendo le arti, purtroppo e sempre più, lo specchio della società che le produce, la delusione si fa cocente e vacilla l'idea stessa di rendersi disponibili alla partecipazione. Per fortuna esistono i boschi e la natura. Se però ci si spinge alla rituale immersione nella nera sala cinematografica in cerca di emozioni e affabulazione e magari di un certo qual morboso piacere legato al brivido, all'angoscia, al dolore e a tutte le loro catarsi conseguenti, quale migliore occasione di un festival di cinema chiamato The Horror? La sera dell'inaugurazione, armato di biglietto per la proiezione speciale del film del 1982 Videodrome, del canadese David Cronenberg, restaurato in cazzutissimi 4K per celebrarne il 40° compleanno, mi reco nel tempio torinese dei film d'autore, cioè la sala 3 del cinema Massimo. La folla è quella di un hype da tutto esaurito. La sala piccola è sufficientemente scomoda, ma non troppo. Siamo tutti a respirarci. Qualcuno compulsivo eccede di qualche secondo nell'atto di riporre il suo smartphone. Altri si spingono ad un'ultima occhiata su Insta, quando già si è fatto buio in sala, e le fredde luci artificiali ne avvolgono il viso in riflessi e ombre degne di un film di Murnau. Ma tant'è, questa è pura realtà. È Zeitgeist del ventennio del nuovo millennio, dove le fiamme ardono di energia che odora di cobalto e zinco, e le menti digitano la loro rincorsa alla giustificazione di esistere. Tuttavia il buio non è preludio all'inizio della trasmissione della copia digitale HD 4K di Videodrome del celebre regista canadese David Cronenberg. No, si tratta della sigla, peraltro caruccia, del festival in questione. Si riaccendono le luci e neanche il tempo di risfoderare gli smartfonici attrezzi dalle rispettive saccocce che sul proscenio appare timido un figuro, dall'aria trasandata e insicura e dalla voce rotta dall'emozione. È lui che dirige la baracca e ci mette, come si suol dire, la faccia. È qui per parlare. E questa figura, che dirige il festival dell'orrore e del fantastico, desidera esprimere niente meno che il suo durissimo rammarico per la cosiddetta post-verità ed un suo conseguente endorsement per la scienza, quella con la S maiuscola.
Post-verità, un termine che oggi sembra dominare il pensiero e la comunicazione. Cosa è vero e cosa è falso è domanda legittima e oggetto della ricerca umana dalla notte dei tempi. Ma ormai né la filosofia, né la religione, né la scienza sembrano in grado di dare una risposta soddisfacente o quantomeno condivisa. Certo, le verità ufficiali sono state sempre messe in discussione, ma sembravano esserci sia un terreno in cui confrontarsi che una piattaforma comune. Ora non più. Vale tutto, ma tutto tutto. Si mette in discussione la scienza. Tornano le teorie creazioniste, le interpretazioni capziose dei testi, la negazione continua e pervicace dei principi base. Oh, gli scienziati sono assassini, il grande complotto è ovunque, il dubbio alla base del pensiero umano diviene costante e pervasivo e si annulla in un coacervo di idee spesso vaghe e superficiali. In un'epoca dominata dalla credulità e superstizione, riescono tuttavia a sopravvivere deboli ma inequivocabili segnali dell'incessante ricerca umana della verità.
Sarebbe qualcosa di assolutamente bizzarro che un amante dichiarato ne dirige un festival del genere fantastico, horror, splatter, gore, un epigono del doom più oppressivo, si riveli nei fatti per uno scientista, progressista, materialista, in una parola un razionalista cartesiano. Eh no, questo infatti mi pare davvero impossibile. Più grave piuttosto è che in questo vale tutto, ma tutto tutto, si insinui uno stridore, una dissonanza che sa di fastidio nel considerare come non ci si accorga dell'orrore insito nel tempo presente, dominato dalla scienza e dalle sue macchine, sempre più intelligenti, silenziose come una costante minaccia nel rombo scuro di questi nostri giorni. Vedere nella espressione artistica legata al fantastico e al mistero che lo pervade e che pregna la vita in ogni suo più insondabile aspetto e significato semplicemente una fuga, un oblio, una comoda escape room in cui parcheggiarsi con la mente quando tutto, ma tutto, tutto intorno crolla, è di una comodità talmente banale che non riesce a stimolare nient'altro che un senso di inadeguatezza con l'elemento stesso della sua passione. In termini di orrore è certamente molto più tangibile il ricorso della tecnica scientifica alla sperimentazione su varie specie animali di sensori e marchingegni atti a rendere attuabile ad esempio la realtà virtuale, che tanto pruriginosamente incuriosisce gli addetti ai lavori del festival in questione, con miraggi altamente energivori, come il tanto agognato metaverso, con i suoi caschi a visore in continuo sviluppo e aggiornamento, derivanti peraltro da tecnologie da tempo in uso presso gli apparati militari di numerose nazioni. Saranno le scimmie a dover essere grate alla scienza per aver perso tutto il senso della vista. Tutto, ma proprio tutto. Cieche ora come la verità che sta comodamente in tasca a chi se ne fa portatore. C'è da avere paura davvero.
Bis, il macabro teatrino della vendetta di Stato. Lo Stato, si sa, è buono per antonomasia. La mafia, si sa, invece è brutta e cattiva. Certo, può anche succedere che qualche uomo, apparato, gruppo di potere statale sia corrotto, invischiato, colluso e deviato. Come può in effetti succedere anche il contrario, che qualche belva mafiosa si penta e accetti di collaborare con la giustizia. Ma la storia, più o meno dimostrata, degli ultimi 50 anni ci restituisce un quadro assai più complicato. Il tempo passa e cose un tempo inconfessabili pian piano iniziano a trapelare. Il 41 bis appare, sotto nuove lenti interpretative, come la messa in scena di una vendetta con cui lo Stato getta in pasto ai suoi sudditi lo scalpo di assassini spietati, grandi eversori che addirittura osarono dichiarare guerra allo Stato. Ma come una matrioska, man mano che si aprono le bambole, ne spuntano fuori di sempre nuove e sorprendenti. Oggi sappiamo che alla mafia non gliene fregava nulla di destabilizzare lo Stato, che dietro alle mani stragiste e mafiose c'erano ben altri personaggi, una catena di complicità che fatica a essere dimostrata. Sebbene fosse già stata intuita da alcune delle menti più lucide e meno interessate a fornire letture autocompiacenti, fin dai tempi di Piazza Fontana. Allo Stato faceva comodo l'esistenza della mafia, così come la sinistra democratica poteva gridare al pericolo fascista visto il coinvolgimento di vari gruppi neri nella cosiddetta strategia della tensione. Ma come le guerre e gli eserciti sono, almeno dall'Ottocento in avanti, comandate da entità lontane dai campi di battaglia, così la storia stragista italiana era pilotata da soggetti altri. Nell'ordine, politici della DC, ma non solo, imprenditori, banchieri e finanzieri, pure del Vaticano, militari di altissimo grado, logge massoniche, servizi segreti italiani e soprattutto statunitensi, alias la CIA. In mezzo a questa tragedia, pagata chiaramente dagli sfruttati, negli anni Ottanta compare il carcere duro, o 41 bis, che servirà poi soprattutto nel decennio successivo a vendere sul mercato spettacolare di una società sempre più mass mediatizzata l'immagine di uno Stato forte, incazzato, pronto a vendicarsi di chi ha osato attentare alla sua sacrosanta incolumità e legittimità. E in carcere, finalmente, finiscono i cattivi. Così, mentre sulle luci della ribalta si esibivano i vari Buscetta e Rina, costui, peraltro, morto in regime di 41 bis, ovviamente più che colpevoli, e poco dopo addirittura anche i vari Andreotti, ovviamente più che innocenti, la vera mafia economica globale continuava imperterrita i suoi sporchi affari, con altra gente, altri politici, altre modalità. L'economia, così come lo spettacolo, non si può fermare. Politici e banchieri, servizi segreti e appendici mafiose. Una medaglia a due facce, girata a seconda delle necessità. Stragisti ed economia del disastro sono un unicum. Come non esiste il bello senza il brutto, non c'è stato senza stato deviato. La storia continua, fino alla prossima crisi economica, fino alla prossima guerra.
e che siano dati anche alla sanità pubblica, gratuita, accessibile a tutte e tutti, che siano riaperti i presidi sanitari territoriali e che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Ovviamente con delle misure sanitarie precautive come la mascherina, come lavarci le mani, come stare a distanza. E che sia garantito a tutte e tutti la possibilità di fare tamponi e nel momento in cui ci saranno vaccini, vaccini a tutte e tutti. Vaccini a tutte e tutti.
No!
Vogliamo cantare, figlioli?
Sì.
Tucci paghi! Tucci giuni! Tucci paghi!
Attenzione! Ricorda, il microchip ti salva la vita, monitorando costantemente i parametri vitali. Se ancora ne sei sprovvisto, prenota una visita nel centro medico più vicino.
My name is Donna Haraway, and I have taught for many years at the University of California in Santa Cruz. But I first knew Bruno Latour when I taught at Johns Hopkins in the History of Science department, when I was asked by the Journal of the History of Science Society to review laboratory life. Laboratory life. Laboratory life. Laboratory life. Laboratory life. Laboratory life. The substance of Bruno, the refusal of binarisms, the refusal of binaries, the generativity of the substance of what is. The refusal of binarism, that he is now a kind of avatar of Spinoza in the contemporary world. Avatar of Spinoza. I was asked to pose a question in relation to climate crisis, climate change. In relation to the metabolism of the earth that we call climate. First of all, the climate crisis is at the confluence of multiple kinds of emergencies. We live in pandemia. We live in pandemia. We live in pandemia. We live in pandemia. Multiple kinds of emergencies. We live in a pandemic not just of the novel coronavirus and the COVID-19 disease, but we live in multiple pandemics. I think of the plague of locusts, killing the foods of the Middle East and Africa, killing of the peoples. I think of the pandemics in the forests, the infestations, the fungus, the diseases. I think of the rust disease in the coffee plantations, killing especially the small coffee plantings of the less wealthy coffee growers. I think of the pandemics among the chickens, among the pigs, among the birds. But we live in multiple pandemics. We live in multiple pandemics. So we live in pandemia with others, and we live in pandemia unequally, and climate crisis is part of that. So we live in pandemia. What kind of gathering for reconstructing, reconstructing from the ground up, for addressing our deficit of practices in relation to this thing we call climate? We live in pandemic.
We live in pandemic.
Laboratory life.
Laboratory life.
Laboratory life.
Laboratory life.
Multiple kinds of emergencies. We live in pandemic. We live in pandemic. We live in pandemic. We live in pandemic. We live in pandemic.
This is a ship of fools.
L'umanità divenne sempre più stupida a un ritmo impressionante. Qualcuno sperava che l'ingegneria genetica avrebbe corretto questa tendenza dell'evoluzione, ma le più grandi menti e il grosso delle risorse erano concentrate su come impedire la caduta dei capelli e prolungare l'erezione. Intanto la popolazione cresceva vertiginosamente e l'intelligenza diminuiva, finché l'umanità non fu più capace di risolvere neppure problemi elementari come quello dei rifiuti, ammassati per secoli senza alcun piano di smaltimento. il che portò alla grande valanga dei rifiuti del 2505 che mise in moto gli eventi che avrebbero cambiato il mondo per sempre.
Happy man again. It won't be long, the God just sold out the door. When I'm gone, I won't be back no more. Today I'll see the lovely face again of the chick that's waiting patiently for me. No, it won't be long, the God just sold out the door. When I'm gone, I won't be back no more. Let me show you the stairs, the stairs that lead to freedom. And while we walk, the feeling in my stomach is climbing up into my chest, and I don't know what it is, but it should feel strange. And I'm as nervous as can be. And then we walk down. We're gonna walk down, yeah. Walk down. Now a kind of strategy to occupy my mind. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Now I hesitate, facing the iron door. They say good luck, take care and don't come back. Now I'm all alone in the street, I realize I'm afraid. I'm afraid, yeah, I'm afraid,
wanna die. No!
La nave dei Gorgon. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare. Questa nave per sta 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 nave.